è quello che ha toccato parlando appunto delle forme di produzione dismessi, quindi che anche sono simbolici anche quelli di un'epoca e di un'era, e da questo punto di vista è chiaro che anche il paesaggio e le città dei Balcani sono costellate di luoghi che potremmo chiamare i luoghi della distruzione, che una distruzione sia appunto delle grandi industrie dismesse e abbandonate, ma anche luogo della distruzione rispetto agli eventi bellici, e questi luoghi anche vengono utilizzati in maniera simbolica attraverso dei pieni, dei vuoti, della partecipazione, delle manifestazioni. Io direi appunto di passare velocemente poi all'ultimo intervento, abbiamo appunto circa 25 minuti prima di chiudere alle 18.45 come previsto, quindi io ringrazio ancora Chiara e chiamo Carlo Celamare al tavolo. Come avrete visto nel programma, l'ultimo intervento ha anche un titolo, fare città, conflitti e luoghi nella città multietnica. Proprio perché abbiamo chiesto, come avevo anticipato poi nella presentazione iniziale, a Carlo Celamare di, non, più che trarre le conclusioni, di riportare anche la nostra realtà, ciò che è emerso in questo dibattito. Carlo Celamare, docente di urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza a Roma, è stato responsabile scientifico di diverse ricerche e si occupa di progettazione urbana e territoriale anche attraverso processi sociali complessi, la costruzione collettiva del senso. Quindi credo che rientri anche, non cito le pubblicazioni che ha fatto, mi scuserà perché appunto non voglio rubare il tempo, ma rientri appunto nelle cose che ha fatto molto bene quello che stiamo cercando di dire, quindi l'idea di una città come pluralità e diversità di appunto idee, non solo di progettazione ma proprio anche di sviluppo, di utopie. Abbiamo parlato anche di conflitto, quindi il conflitto che è un conflitto urbano, un conflitto sociale, ma può diventare anche un conflitto culturale. Mi veniva in mente un altro concetto che mi ero scritto mentre parlava io, che è quello del tempo, quindi la classica tradizione del caffè, appunto, che nei Balcani così sviluppati è proprio un vivere i tempi della città in maniera più o meno veloce, più o meno lenta. Ecco, queste anch'io non faccio una sintesi di ciò che è stato detto, lascio sicuramente la parola a Carlo Celamare, poi se il tempo ce lo permetterà vediamo appunto se facciamo il tempo almeno a un paio di eventuali interventi del pubblico. Grazie.
Vi ringrazio molto, ringrazio in particolare di essere stato accolto, invitato qui all'Urban Center. Io ovviamente reagisco un po' agli interventi che sono stati fatti, cercando un po', e invito sostanzialmente anche voi a fare lo stesso, ecco, e poi dopo a intervenire, cercando un po' di cogliere le cose che sono emerse in relazione anche alle cose che poi noi viviamo quotidianamente nelle nostre città, quindi riportandolo anche un po' a un ragionamento complessivo sulla città, anche riportando queste osservazioni alle nostre specifiche città, perché alle volte sembra che non sia così diversa la città balcanica dalla nostra città per tanti versi. E devo dire anzi che l'intervento di Jovan Ivanovski ha sollecitato molte riflessioni, quindi anzi lo ringrazio molto e così, invito anche voi appunto a raccogliere un po' di sollecitazioni da questo intervento. I'm sorry, we'll speak in Italian, but I think it will translate for you. Allora, lancio alcuni spunti. La prima osservazione che mi veniva da fare è questo rapporto che c'è tra la città pianificata e la città vissuta. Noi abbiamo visto la città pianificata, il socialismo reale, quello che è imposto, se vogliamo, ma se vogliamo anche la città pianificata da Kenzo Tange non era da meno. Ecco. E allora mi viene da pensare che questo vale anche per le nostre città, anche noi non abbiamo vissuto forse il socialismo reale, ma le nostre città sono città pianificate e la nostra organizzazione, io da urbanista, la nostra organizzazione di vita è condizionata dal modo con cui le città vengono pianificate. Noi tradizionalmente, normalmente, subiamo sostanzialmente dei modelli di vita che sono eterodiretti, che sono organizzati, diciamo, dal modo con cui è organizzata la città. E questo poi ci induce un modo di interagire in realtà quotidianamente con la città. Noi siamo in realtà quotidianamente costruttori della città. Cioè c'è una città che è costruita, che è pianificata, e c'è una città che è vissuta quotidianamente da noi, che costruiamo e ricostruiamo quotidianamente la città con il nostro modo di viverla. con il nostro modo di frequentarla, con andare in alcuni punti piuttosto che in altri, con organizzare gli incontri, con usare lo spazio. Un famoso antropologo di Certeau parlava della scrittura della città, gli abitanti scrivono la città. Allora questo è un contrasto che, ecco, lì lo vediamo in questo modo, nelle nostre città forse meno evidente, però è un punto molto importante perché ci interroga, insomma, ci invita a interrogarci su dove sta la vitalità della città. No, noi vedevamo lì mercato ricco, interessante, dove segnava la vitalità, eccetera, eccetera, gli altri luoghi invece completamente disabitati. A me veniva da pensare, a proposito sempre di Kenzo Tange, mi è capitato di lavorare in un processo di progettazione partecipato sul quartiere Librino di Catania, quartiere 167, insomma, edilizia economica e popolare, costruito a partire dagli anni 80 su un piano appunto di Kenzo Tange, ed è un'area costruita al di fuori della città di Catania, in una zona che prima era un agrumeto, e Kenzo Tange la pensò come un complesso di 6 comparti che sostanzialmente devono essere delle piccole città autonome, autosufficienti, quindi erano dotate del proprio centro commerciale, delle proprie aree residenziali attorno e infrastrutturate benissimo, ci sono praticamente strade a 4 corsie, una cosa stratosferica, che poi distribuiscono fra i diversi comparti e poi con il resto della città. Ovviamente questa è una città praticamente invivibile per gli abitanti che la abitano sostanzialmente, ma perché è completamente diversa dalla cultura e dai modelli di vita delle persone che la abitano. Tant'è che cosa è successo? Perché voi dovete immaginare adesso grandi edifici in complessi auto-organizzati, un centro commerciale al centro, gli edifici a piani terra non possono avere attività commerciali o luoghi pubblici, niente, questo è soprattutto nel centro commerciale, che poi inevitabilmente tu devi andarci in macchina perché questa organizzazione è un po' difficile. Allora, che cosa hanno fatto gli abitanti col passare degli anni? Ecco, poi noi pensiamo sempre alle situazioni degradate. Hanno incominciato a colonizzare gli spazi terra, perché i piani terra, perché era una loro cultura e anche nella nostra, ecco, sostanzialmente. Per cui hanno incominciato, per esempio, a chiudere i piloti, a trasformare, per esempio, le cantine che stanno in piano terra e i negozi. No? Ma è tutto abusivo, ovviamente, quindi dal punto di vista istituzionale sarebbe molto negativo. Però hanno cominciato a costruire questi negozi, cioè i piccoli, il fruttivendolo, c'è il fornaio, soprattutto negozi di alimentari e poche altre cose. Questi sono diventati lentamente i luoghi di vita di questo posto. E poi hanno cominciato a costruirsi delle piazzette, ogni tanto ha portato chi le sedie, chi le fioriere, chi hanno poi sono organizzate, hanno messo una panchina. E quella è diventata la piazzetta. Uso un termine un po' romano, scusate, la piazzetta. Poi qualcuno ha organizzato dietro gli orti, perché coltivano un po' gli orti, poi ci sono sempre anche la Madonnina con la cappellina, e questo è il loro luogo di vita. E se voi vedete anche, molto interessante, si vede bene dall'alto, insomma, hanno anche, siccome questi sono comparti isolati l'uno dall'altro, in mezzo ci sono delle aree verdi e queste grandi autostrade che sono assolutamente invalicabili da un pedone, i bambini per andare a scuola devono attraversare questi spazi, invece di fare tutto il giro ovviamente attraversano i prati che sono semi abbandonati, e quindi si vedono i propri sentieri, i percorsi che hanno fatto e che vanno a scuola. Allora, voi leggete, adesso l'ho fatto un po' in maniera semplificata, un po' rapida, due città diverse. La città costruita e pianificata è la città veramente vissuta, no? Che è poi oggetto, come dire, produzione, prodotta dalla vita di questa città, dalla vita degli abitanti. Allora questo un po' ci induce, ecco, un po' a riflettere su come pianifichiamo le nostre città, su come pensiamo allo sviluppo e su come probabilmente dovremmo invece essere più vicini a quelle che sono le pratiche urbane di vita, per pensare a una progettazione che sia più legata al modo con cui noi viviamo veramente la città. E a me piace molto, quando si ragiona di città, cercare di ragionare in termini di vita quotidiana, cioè di come noi viviamo quotidianamente la città. Secondo osservazione, vado casomai un po' più rapido, io ho lavorato per molti anni in un pezzo del centro storico di Roma che si chiama Urione, si chiama Monti, in realtà è il primo Urione di Roma, insomma, molto noto anche. C'è una piazzetta centrale, in realtà l'unica piazzetta, questo è nato tra il 5 e il 600, anche gli inizi del 700, nel 600, come quartiere popolare, era la periferia della città sostanzialmente, quindi popolano. E la piazzetta è un luogo forte dell'identità locale, no? E quindi gli abitanti sono anche molto affezionati. È una piazzetta piuttosto piccola, chiusa dagli edifici, quindi quasi un salotto, c'è una grande fontana di un architetto famoso, adesso in questo momento non mi viene il nome, del 600. Però ci sono modi diversi di vedere questa stessa piazzetta. Gli abitanti la vedono come il luogo importante per loro, di identità locale, dove si incontrano. Per i commercianti, soprattutto per quelli che hanno tavolini e bar, adesso questo mi piaceva perché si legava proprio il discorso, diventa invece il luogo dove possibilmente io cerco di occupare tutto lo spazio con i miei tavolini e i miei bar, ovviamente non riprendendo la memoria dell'osteria antica dove tu andavi alla fiaschetta e dove potevi stare anche senza pagare per chiacchierare, no, lì appena ti siedi devi prendere qualcosa, devi pagare. Questa è la linea delle cosiddette delle politiche, anche pubbliche, che noi facciamo della valorizzazione economica della città, o meglio, si dice valorizzazione della città, che però molto spesso è una valorizzazione economica. È la politica che a Roma si fece dei salotti, i salotti di Roma, no? Che significava abbiamo degli spazi di alta qualità, valorizziamoli. La valorizzazione passa attraverso metterci i tavolini, bar, eccetera, eccetera, e poter. Che cosa succede in questo modo? Che l'interpretazione dello spazio, il senso che ha lo spazio, cambia completamente. E molto spesso gli abitanti ci raccontano, io mi sento lo sfondo di quel bar, no? Della gente che va lì, si siede al piacere di vedere la Roma di sala vitale, assoluta, dell'ambiente, eccetera, eccetera, e quindi l'abitante è sostanzialmente un attore su questa scena. Ancora diverso è il modo, per esempio, su quella stessa piazzetta c'è una, poi non vi dico che ovviamente a proposito di privatizzazione degli spazi, i tavolini bar occupano uno spazio notevole ed è stato oggetto di una contrapposizione forte fra gli abitanti e il comune, che finalmente gli abitanti hanno anche ottenuto dal comune un piano di massima occupabilità, cioè una limitazione massima dello spazio occupabile. Ovviamente questo è stato impugnato davanti al TAR, il commerciante hanno vinto, quindi lo spazio dei tavolini in realtà è molto maggiore rispetto a quello previsto nel piano di massima occupabilità, quindi veramente non abbiamo la privatizzazione dello spazio, tant'è che quello era un luogo dove si faceva la famosa ottobrata notticiana, nel senso era il luogo tipico della festa tipica. Nelle ultime edizioni che si sono fatte lì, per poter fare, diciamo, occupare quello spazio hanno dovuto chiedere di spostare i tavolini. Allora il privato ha detto, vabbè, io vi risposto, ma io ho il monopolio degli alcolici, no? Allora loro commentavano gli abitanti, noi non dobbiamo più chiedere il permesso al municipio, al comune, per poter fare festa in piazza, lo dobbiamo chiedere al privato che svolge attività economica sul luogo. Questa è privatizzazione di fatto dello spazio pubblico. Un altro punto di vista ancora è che sulla piazza si affaccia una chiesa che, c'è anche il fianco della chiesa di Giacomo Porta, ma c'è anche un'altra chiesa che è la parrocchia cristiana ortodossa degli ucraini a Roma, e quindi il punto di ritrovo di tutti gli ucraini di Roma, che quindi si incontrano lì, c'è la Pasqua, per esempio ho partecipato, ho seguito la Pasqua ortodossa, ci sono diversi momenti, per loro è un luogo piuttosto significativo. Ovviamente loro lo vivono un po' dal di fuori, perché sanno che in qualche modo non è loro, però lo trovano un luogo significativo in una città straniera, quindi un po' un riferimento per loro. Ed è soprattutto per tutte le badanti che lavorano a Roma, eccetera, eccetera, il luogo in cui all'ora di pranzo si ritrovano per mangiare insieme, per trovarsi. E così potrei andare avanti. Ultimamente è stato utilizzato come set cinematografico, notte prima degli esami, gli spot di Fiorello e tante altre cose, proprio perché è un luogo che ha una sua immagine forte. E così come i turisti o gli altri abitanti di Roma che vengono, lo utilizzano, diciamo, lo vivono in un certo modo. Che cosa volevo dire con tutto questo ragionamento? Che ogni luogo della città viene vissuto, ogni spazio della città viene vissuto dai diversi abitanti con sensi e significati molto diversi. L'unico, il significato che ha un certo luogo, va bene? E questo è il motivo della città. Ogni luogo che noi viviamo ha una molteplicità di significati. e noi dobbiamo in qualche modo rispettare, essere coscienti del fatto che soggetti diversi danno significati diversi a quello spazio. Il problema diverso è quello ovviamente dei commercianti che lo occupano, quindi quello è un significato che ha un interesse economico che va contro l'interesse collettivo, quindi un altro problema. E questo significa che la città è plurale per eccellenza, la città è plurale per eccellenza, e noi stessi, pur non essendo né immigrati né migranti, anche un po' siamo tutti migranti a dire la verità, contribuiamo alla diversità della città, perché anche noi viviamo questi luoghi in modi completamente diversi. Quindi la città è plurale per eccellenza, e questo per me, ecco, anche a valle delle cose che ci venivano proposte, un riferimento importante. Questa c'è una diversità anche nei modi con cui noi abbiamo le idee di città, come la pensiamo la città, idee di sviluppo della città sono molto diverse, tant'è che molto spesso i conflitti nascono non solo sugli usi della città, ma proprio nei modi con cui noi pensiamo gli usi della città e pensiamo allo sviluppo di quella città. Sempre in questa piazzetta di Monti ci sono state notti bianche all'epoca di Veltroni, allora c'era un'associazione che ha fatto tutta una proiezione sugli edifici, insomma, proiettato con della musica durante la notte bianca, con l'idea, diciamo, valorizzare, mettere alla ribalta il valore di questo luogo. Gli abitanti in realtà sono stati assolutamente scontenti e contrari. Perché? Perché in fin dei conti era comunque una valorizzazione del luogo. Perché per loro è stato in qualche modo un, diciamo, quelli sono i posti dove viviamo noi, cosa proiettata, insomma, cioè, è stato in qualche modo percepito come un gesto sacrilego nei confronti di un luogo che invece era percepito come sacro in qualche modo dai suoi abitanti. Quindi ci sono conflitti che nascono rispetto al modo con cui noi pensiamo lo sviluppo e l'idea stessa della città. Da questo punto di vista, ecco, vado rapido perché il tempo passa rapidamente, hanno molta importanza, c'è una grande importanza il rapporto fra immaginari e politiche, e anche l'immagine che noi diamo di alcuni luoghi, per esempio pensiamo alle stigmatizzazioni di alcuni luoghi di edilizia economica e popolare, tipo lo Zen a Palermo o Corviale, che invece al loro interno mostrano una complessità di vita, di organizzazione, che possiamo conoscere soltanto andandoci a vivere dentro. Mi colpiva andando a vedere la città balcanica, una realtà veramente più complessa e ricca delle semplificazioni che spesso noi abbiamo nella testa. Quindi le immagini che noi abbiamo sono condizionanti, e quindi noi dobbiamo sapere leggere criticamente, andare a vedere dentro i luoghi per vedere come sono realmente. Un'altra cosa, il senso dei luoghi, ecco, dicevamo questa cosa prima, io penso che è molto legato ai processi di appropriazione, cioè come noi scriviamo, quello che dicevo un po' all'inizio, no? Come noi scriviamo la città, come noi viviamo la città. No, io penso che questo processo fra una città che in qualche modo ci è imposta dall'esterno, in qualche modo la città che ci viene, che noi viviamo, è un processo di costruzione e ricostruzione continua dei significati da parte di chi la vive in modi appunto molto diversi, come abbiamo detto. E quindi io trovo che sia molto importante dare spazio a un'appropriazione degli spazi, cosa che invece nel nostro mondo è molto più limitata. Io potrei fare qui in molti casi, però era molto interessante nella cosa che ci veniva proposta di Skopje, proprio quelle realtà che sembravano appunto, dice, ma questa è anarchia o è un processo di socializzazione? Allora, qui ovviamente bisogna leggere in maniera critica anche i processi di appropriazione. Anche a Roma, per esempio, c'è un campetto sempre lì vicino a Monti che viene utilizzato nel weekend dai sudamericani per organizzare un campionato di calcio sia maschile che femminile. Sono 16 squadre femminili, quindi tutti gli immigrati sudamericani di Roma si ritrovano nel weekend e vanno lì a giocare. È una forma di appropriazione dello spazio per loro estremamente significativa, che però di fatto espropria gli altri abitanti dell'utilizzazione di quello spazio in quel momento. Così come potrei far vedere, insomma, raccontare altre situazioni, io penso insomma in qualche modo che i processi di appropriazione sono molto importanti, sono quelli che danno significato ai luoghi. Il problema è quando questi sono forme, diciamo, come anche le privatizzazioni di spazi pubblici, escludenti in confronti degli altri, non nascono all'interno di un processo che è di convivenza e di confronto fra i diversi modi di intendere questi spazi, che inevitabilmente sono diversi. Quindi il problema è favorire il processo di appropriazione, da una parte creare situazioni in cui il confronto e l'incontro favorisca l'emergere di forme di convivenza che siano significative. Mi fermo qui rapidamente, accenno sempre un'ultima cosa su questo tema, sempre della vitalità della città, della diversità. Penso al quartiere Squilino di Roma, quartiere multietnico per eccellenza, insomma, anzi, in genere soggetto a politiche di un'integrazione che però non hanno funzionato per niente, e in alcuni casi non ci sono neanche state queste politiche. È stato messo dai genitori di una scuola lì vicino, sono stati messi due canestri nella piazza centrale che conoscerò, due canestri, e sono diventati luogo dove utilizzatissimi sono italiani, possono dire altre nazionalità, di altre etnie, nella quotidianità della relazione si produce socialità. Allora noi dobbiamo creare in qualche modo, adesso pensando anche in termini di progettazione, a creare quelle condizioni che favoriscono una capacità, diciamo, di vivere pienamente la città per eccellenza, un luogo del conflitto, e sarebbe un problema se non ci fosse, perché il conflitto è costruttivo, produce ricchezza, produce cultura, produce collaborazione. Allora noi dobbiamo creare situazioni all'interno della città in cui questo incontro si possa sviluppare tranquillamente nelle forme di convivenza. Grazie.
Nessuno ha presentato Gian Matteo Puzzo, lo faccio io. Gian Matteo Puzzo insegna all'Università di Trieste, è un sociologo, e tra i vari titoli che ha, intanto gestisce un bellissimo blog che si chiama Metropolis, cercatelo su Google. Ha vinto lo scorso anno, a novembre 2008, il premio per le scritture di confine di Trieste dedicato a Umberto Saba, e questo credo che sia una, come dire, un riconoscimento che, come dire, identifica bene il suo campo di studio di interesse.